Dal Salmo 13. Lo stolto pensa, Dio non c'è, sono corrotti, fanno cose abominevoli, non c'è chi agisca bene. Il Signore dal cielo si china sui figli dell'uomo per vedere se c'è un uomo saggio, uno che cerchi Dio.
L'alleanza di Dio è con la stirpe del giusto.
Sono tutti traviati, tutti corrotti, non c'è chi agisca bene, neppure uno. Non impareranno dunque tutti i malfattori che divorano il mio popolo come pane e non invocano il Signore?
L'alleanza di Dio è con la stirpe del giusto.
Ecco, hanno tremato di spavento perché Dio è con la stirpe del giusto. Voi volete umiliare le speranze del povero, ma il Signore è suo rifugio.
L'alleanza di Dio è con la stirpe del giusto. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore Gesù disse ai discepoli: Come avvenne nei giorni di Noè, così sarà nei giorni del Figlio dell'uomo. Mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e venne il diluvio e li fece morire tutti. Come avvenne anche nei giorni di Lot. Mangiavano, bevevano, compravano, vendevano, piantavano, costruivano. Ma nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma, piovve fuoco e zolfo dal cielo e li fece morire tutti. Così accadrà nel giorno in cui il Figlio dell'uomo si manifesterà. Chi cercherà di salvare la propria vita la perderà, ma chi la perderà la manterrà viva.
Sebbene amici ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Il brano del Vangelo di oggi, di questa quarta domenica dopo Pentecoste, sempre secondo il rito ambrosiano, è situato in un discorso più ampio, di tipo, si dice in termine tecnico, apocalittico, scatologico, un discorso sulla fine, sul giorno o sul ritorno del Figlio dell'uomo. Viene posto all'inizio, non di questo brano del Vangelo, ma di questo discorso che ritroviamo in Luca, viene posta una domanda a Gesù da parte dei farisei. Quando verrà il regno di Dio? Il tema era molto vivo, di pubblico interesse in quei tempi di persecuzione e di dominio straniero in Palestina. C'erano i romani che occupavano questo territorio, questa nazione. E allora si tentava di calcolare il tempo e di fissare un calendario della venuta del Messia che doveva inaugurare il regno. Si ricercavano segni, premonitori, avvenimenti straordinari, guerre, pestilenze, carestie. E i farisei, in modo particolare, cercavano di mantenere viva la speranza del popolo, in modo particolare durante la celebrazione della Pasqua, memoria della liberazione dalla schiavitù d'Egitto. Era la notte dell'attesa, quella pasquale, della vigilanza, della liberazione. Gesù, nella sua risposta, rifiuta tutti questi tentativi di programmare, di anticipare, di cercare di scrutare i segni per capire quando sarebbe stato inaugurato questo regno di Dio che per loro, per i contemporanei di Cristo, significava liberazione dal giogo della schiavitù di Roma. E Gesù dice: non esistono segni premonitori, straordinari, esterni. Tale regno riguarda la storia umana nel suo impatto con l'azione, con la presenza di Dio che agisce sempre dentro questa storia. Quando Luca scrive questi testi, si ritrova nel tempo cronologico a circa due generazioni dopo di quei cristiani che hanno visto e sono i primi testimoni della Pasqua. La speranza e l'attesa si erano attenuate e si rischiava di cadere in una monotonia, di una rassegnazione. L'Evangelista fa coincidere il futuro con il volto di Cristo morto e risorto, perché questo è l'avvento, l'inaugurazione del nuovo regno, un evento che ha cambiato la storia. I due esempi di Noè e di Lot che ritroviamo appunto citati da Gesù stesso nel brano del Vangelo che abbiamo appena proclamato vogliono evidenziare l'importanza della vigilanza senza lasciarsi schiavizzare da esigenze troppo materialiste. Sia i contemporanei di Noè che di Lot, si dice qui nel testo, mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito, compravano, vendevano, piantavano, costruivano. Erano troppo immersi nelle preoccupazioni del vivere, anche occupazioni necessarie per vivere. Quindi si ritrovavano non attenti ai segni di un regno di Dio che era già presente nella storia, rivelatosi appunto nel volto di Cristo. Il regno di Dio viene nella storia, nel quotidiano, privo di segni spettacolari, così ci insegna Gesù. Si richiede perciò un'attenzione costante, un atteggiamento di prontezza, di libertà, di stacco, disposti a sacrificare tutto per salvare l'essenziale. Ed è la conclusione del Vangelo di oggi. Chi cercherà di salvare la propria vita la perderà, ma chi la perderà la manterrà viva. A conclusione di questo discorso apocalittico, non viene qui citato il versetto perché si ritrova subito dopo, viene posta una ulteriore domanda. Dove? Quando succederà? Gesù non soddisfa mai la curiosità dei suoi uditori. È ben poco quello che necessita sapere per vivere in un atteggiamento di speranza e di apertura al futuro. Non è necessario fantasticare o scrutare i segni dei tempi per cercare di capire quando il Signore verrà di nuovo, perché verrà come un lampo, non ti accorgi neppure. Il lampo alcune volte attraversa l'orizzonte, buio, tempestoso, non si capisce bene dove si è iniziato e dove finirà, dove si scaricherà. Ecco, così sarà la venuta del Figlio dell'Uomo, in modo improvviso. Importante quindi, l'essenziale per vivere da discepoli e da cristiani è andare avanti, proseguire con un atteggiamento di attenzione, di vigilanza, di costanza. Vigilanza e costanza del quotidiano, perché è lì che si rivela il volto di Cristo adesso nella nostra storia e che si rivelerà la seconda venuta conclusiva del Figlio dell'Uomo.
Come ha ricordato Padre Gianni, il brano di Vangelo che abbiamo ascoltato va inquadrato nell'ambito della domanda che avevano posto i farisei a Gesù, cioè quando verrà il regno di Dio? Perché questa era forse anche la domanda che si poneva la comunità dei tempi di Luca. E quello che Gesù e anche l'Evangelista Luca vuole dire alla sua comunità è che il regno di Dio noi non possiamo sapere quando e in che modo verrà. C'era un problema anche forse nella comunità cristiana di Luca, cioè che pur credendo nella forza che si era sprigionata dalla resurrezione, non riuscivano a vedere quegli effetti immediati sulla vita di tutti i giorni, non riuscivano a vedere un reale trionfo sul male, sulla persecuzione che si trovavano a vivere e che ancora era presente. Pensavano forse che quel Dio che con potenza aveva risuscitato Gesù doveva anche essere drastico con un giudizio luminoso sul bene e con una condanna del male. Insomma, è un po' la domanda che ritorna in tutte le generazioni, no? Perché Dio non fa qualcosa per sterminare chi fa il male? Perché Dio permette che ci sia tanto male nel mondo? E allora Gesù si aggancia all'episodio della Genesi, l'episodio di Noè, che pur con il linguaggio, pur nel contesto culturale dell'Antico Testamento, dice qualcosa di questo. L'episodio di Noè, anche nella prima lettura, appositamente per agganciarlo al Vangelo, è tratto da Genesi 6, che dice così: il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni intimo intento del loro cuore non era altro che male. E il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo, e il Signore disse: cancellerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato. Ecco, interessante vedere come nell'Antico Testamento, accanto alla religiosità naturale, al modo naturale di pensare Dio che è proprio dell'uomo e che si esprime in queste parole, pian piano si inserisce quella novità che è la rivelazione di Yahweh, di quel Dio di Israele che, pur inserendosi appunto in un popolo, in una concezione di Dio che risente di una religiosità naturale, pur inserendosi lì, pian piano fa capire al suo popolo che lui è diverso. La stessa tema del diluvio non è un tema originale della Bibbia. Noi troviamo racconti del diluvio anche in racconti della civiltà mesopotamica, assiri, babilonesi. Forse è il ricordo ancestrale di qualche cataclisma, di qualche violentissima inondazione che doveva aver colpito in tempi antichi quell'area medio orientale. Allora anche la Bibbia raccoglie queste cose, no? E così attribuisce, no, questo cataclisma alla volontà di Dio di punire gli uomini. Ecco, però è interessante perché appunto laddove le religioni tradizionali vedevano semplicemente un gesto di vendetta di Dio, la Genesi mette un ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore, perché Noè era un uomo giusto e integro tra i suoi contemporanei e camminava con Dio. Ecco allora che Noè diventa pretesto, motivo per il Signore per rinnovare ancora una sua alleanza. Pensate, quell'alleanza che aveva stabilito già con la creazione, creando l'uomo nel paradiso terrestre, che anche dopo il peccato originale in qualche modo, no, aveva ribadito quando dice, quando condanna il serpente e dice alla donna: ecco, io porrò inimicizia fra la tua stirpe e la sua stirpe. Questo viene chiamato il protovangelo. Ecco, nonostante poi il peccato continui e dilaghi, noi sappiamo come finisce la vicenda del diluvio. Finisce che l'umanità non è sterminata, ma alla fine un arcobaleno e la colomba, e il Signore dice: ecco, io pongo ancora la mia alleanza con l'uomo. È interessante vedere come si diversifica adesso il volto del Dio di Israele rispetto al volto degli dei mesopotamici, da cui pure erano presi questi racconti, no? Perché anche la Bibbia attinge, no, un repertorio mitologico che era di quell'area. Ecco dunque un Dio che comunque stabilisce la sua alleanza. E allora torniamo al discorso di Luca. Non è possibile, anche ai tempi di Gesù, sapere come e quando, ma bisogna tenere presente questo, che l'esito della storia è sempre un'alleanza, è sempre una riconciliazione, no? Non sappiamo quando verrà il regno di Dio, non sappiamo come e perché Dio tollera il male e non agisce in modo deciso come noi vorremmo contro il male, ma sappiamo che l'esito finale di questo rapporto sarà sempre un'alleanza, cioè una riconciliazione. Ecco, questo lo possiamo sicuramente trarre dall'insegnamento sia del Nuovo Testamento e anche del Vangelo che abbiamo letto oggi.
Mi ha colpito una cosa a cui appunto ha fatto riferimento Padre Gianni prima, a proposito della vigilanza, parlando appunto della costanza del quotidiano, no? Delle piccole cose. Mi ha colpito perché, leggendo il Vangelo di oggi, in fondo si dice che questi uomini e queste donne ai tempi di Noè e ai tempi di Lot facevano cose quotidiane, erano costanti nel quotidiano, facevano cose tutto sommato possiamo dire buone, normali, essenziali, no? Per vivere, mangiare, bere, prendevano marito, si sposavano, cioè tutte cose assolutamente normali e anche giuste. E allora qual è la differenza, no? Tra quello appunto, tra quella costanza del quotidiano che porta alla vigilanza, quindi a vivere una vita che abbia un significato, e invece la vita che conducevano queste persone ai tempi di dopo anche oggi, forse proprio la distinzione non sta tanto nell'azione. Altro sono le abitudini buone della vita, altro invece è uno stile di vita che è caratterizzato da qualcosa di, mi viene da dire, spensierato, incosciente. Ecco, quindi forse il senso di queste azioni cambia quando lo viviamo senza una ragione, senza un orizzonte che le rende significative, che le qualifica, che le giustifica, no? Viviamo tutto in maniera molto ovvia e purtroppo ci abituiamo anche al male. Il male diventa qualcosa di normale, di ovvio, non ci si stupisce più. E spesso capita che poi deridiamo le persone che invece cercano di seguire una vita, vivono una vita retta e buona, no? Perché il male è diventato normale. Quindi una vita veramente buona in senso evangelico non è soltanto quella fatta di buone abitudini, no? Un'educazione sana, ma è qualcosa di molto più profondo, una qualità profondissima che in realtà poi si vede, la intuiamo quando incontriamo alcune persone nella nostra vita, e secondo me molte persone nella nostra vita, che hanno secondo me due caratteristiche importanti. Sanno essere grate, anche delle piccole cose, dicono spesso grazie, anche nelle difficoltà, e poi sorridono, sono felici, sono contente, pur nelle difficoltà e nelle contraddizioni della vita. Ecco, penso che questo sia uno dei segni, tra i segni di una vita buona. E l'altro punto su cui mi sono soffermata in questo Vangelo è la parte finale, no? La parte finale, così l'ultimo versetto, quando appunto il Signore dice che chi cercherà di salvare la propria vita la perderà, ma chi la perderà la manterrà viva. È molto bella questa espressione, la manterrà viva. La traduzione proprio originale dice che la vivificherà, cioè la rende viva, cioè rimane in vita, ma quella vita è vivificata, no? Dal Vangelo, cambia grazie allo stile evangelico, che è uno stile di dono. E io nel leggere queste ultime righe, no? Ho pensato molto semplicemente a una persona, perché mi sono chiesta com'è possibile, no? Vivere la vita così, no? Attraversando difficoltà, soprattutto ho pensato agli anziani, no? Che sono caratterizzati da fasi depressive, perché si perde un po' il gusto della vita, no? Penso a tanti anziani che sono nelle case di riposo, ne ho visti diversi, e ho pensato proprio a questo, dico, ma allora è possibile anche lì vivere, no? Il Vangelo in queste situazioni, o in altre anche più difficili, no? E ho pensato di sì, ho pensato che è proprio questo il cuore del Vangelo: chi cercherà di salvare la propria vita la perderà, ma chi la perderà la vivificherà, la manterrà viva, cioè lo stile del dono. E mi è venuta in mente appunto una persona, dicevo, ho pensato a mia suocera, una donna anziana ormai, che piena di vita nonostante la sua età, anziana, molto anziana, però nonostante anche quest'ultimo periodo dove è stata isolata, dove non ha potuto avere contatti con le persone, si è mantenuta viva e mi ha colpito questo perché mi sono chiesta come sia potuto avvenire. La risposta l'ho trovata nel Vangelo di oggi. E tutti siamo rimasti stupiti da come ha reagito, ma perché tutta la sua vita davvero è stata vissuta proprio in questo amore molto umile e quotidiano, questa costanza del quotidiano, nell'amore, nelle piccole azioni quotidiane, nel dono continuo che ancora fa di sé, pur appunto nella semplicità, ma anche nella difficoltà di una vita che ormai è molto limitata. Ecco, allora mi è venuto proprio in mente quello che diceva Padre Gianni della quotidianità. La quotidianità è il luogo dove Dio si manifesta e anche le persone che vivono così, in modo retto, come Noè, sono persone che sono accanto a noi nel quotidiano, semplici, umili, ma che riescono proprio a donare la propria vita mantenendo viva la propria.
Guardami, Signore, leggi nel mio cuore, sono tuo figlio, ascoltami, Abba, Padre, Abba.
Ritorniamo, amici ascoltatori, qui negli studi di Radio Missione Francescana per commentare la liturgia della parola di questa quarta domenica dopo Pentecoste. Si dice, siamo alla prima lettura, che comunque viene citata anche dal Vangelo, si dice che gli uomini e le donne dei giorni di Noè sbagliavano, ma facevano azione comune, è stato detto da me, da Angela, perché si occupavano del vivere quotidiano. Così pure anche nei giorni di Lot mangiavano, bevevano, eccetera. In che cosa consiste il male dentro queste azioni quotidiane che sono anche doverose? Il male consiste nel prendere tutto con una certa ovvietà, incoscienza, spensieratezza, senza pensare ad una e aver presente una prospettiva, una finalità, quindi chiusi dentro un quotidiano, schiavi del quotidiano. Non si piantava o costruiva per vivere. Cioè queste azioni mancano di orizzonte, per cui tutto il quotidiano, che sia bene che sia male, diventa scontato e diventa indifferente. Cioè abituandosi a vivere dentro questo atteggiamento nel quotidiano, tutto, anche il male, diventa scontato, normale, ovvio. Ecco allora che c'è una prospettiva diversa. Possiamo raccogliere due verbi che sembrano essere determinanti dentro il racconto della creazione, sia quando parla di Noè, sia quando parla di Lot. Due verbi. Nel primo caso Noè, entrarono. Invece Lot, uscì. Uscirono. Uscì dalla città, da Sodoma e Gomorra. Noè aveva dato ascolto alla parola del Signore, naturalmente sarà stato ritenuto pazzo, quasi. Il Vangelo di oggi e il brano della prima lettura non ce lo dice, però di fatto uno che si mette a costruire un'arca grande dove far entrare la moglie, i figli dei figli, il bestiame accoppiato, eccetera, eccetera, può sembrare un'azione strana. Ma qual è la grandezza che in un certo senso salva Noè? Che diede ascolto alla parola del Signore. Che dentro una scontatezza dove tutto sembra normale, lui si prepara al peggio, che non sa bene quantificare, non si immaginava neppure probabilmente che cosa avrebbe potuto succedere con questo cataclisma, però ascolta la parola del Signore dentro una normalità e questo lo salva. Ecco, questo penso che sia importante. Entrare, ascoltare la parola del Signore e uscire da noi stessi, come Lot è uscito dalla città perversa e si salvò. Entrare e uscire. Cioè entrare nella comunità cristiana, in una visione evangelica della vita, entrare nella parola del Signore e uscire, camminare lungo i sentieri della vita accompagnati da questa parola, lasciando cadenzare le proprie scelte e i propri passi all'insegna, alla luce, alla guida di questa parola. E così ci si salverà dalla scontatezza del quotidiano e non verremo più schiavizzati dal male. Il male non sarà per noi qualcosa di scontato, di banale, ma una realtà da combattere e da sconfiggere con l'aiuto del Signore.
E vorrei proprio ricollegarmi a queste parole di Padre Gianni sulla figura di Noè, perché è una figura interessante. Noè non è un eroe, non è una persona particolare, è un uomo normale. Siamo prima di Abramo, quindi non c'è ancora stata una rivelazione, non si parla ancora di popolo eletto. Noè è un uomo senza appartenenze particolari, non ha una legge, dei comandamenti da osservare, non sono ancora stati dati. Dice semplicemente che è giusto e integro tra i suoi contemporanei. Potremmo dire un uomo che vive una giustizia naturale. Ecco, quella giustizia naturale, quella onestà naturale, quella bontà naturale, quella integrità naturale, che può essere presente in tutti gli uomini, indipendentemente dalla religione, dalla fede, dalla legge che hanno ricevuto. Ecco dunque un uomo integro, un uomo normale, che, come diceva Padre Gianni, fa la cosa giusta, cioè ascolta la parola di Dio, e Dio gli dice costruisci un'arca. Tra l'altro leggevo che il termine usato in Genesi per dire arca può voler dire anche cestello, quindi per sottolineare non una grande cosa, una grande nave, ma una cosa semplice, quasi sembrerebbe detto con ironia, no? Perché di fronte al diluvio, alla catastrofe, a quello che stava per succedere, Dio gli dice costruisci un cestello, una piccola imbarcazione. E Noè ascolta la parola perché è uomo giusto. È uomo integro. Ecco, applichiamolo magari alla nostra vita. Anche noi quante volte forse nella vita non facciamo le cose piccole perché pensiamo appunto che siano troppo piccole, Eppure magari anche a noi Dio dice costruisci un cestello, comincia a costruire un cestello. Ti sembra che il mondo sia preda di un diluvio di male, dove non si capisce più nulla, dove costruisci un cestello. Ecco, non defilarti col pretesto che sono solo piccoli gesti di ordinaria bontà e che non possono risolvere i problemi del mondo, perché a volte piccole storie di ordinaria bontà possono cambiare silenziosamente il mondo. Si tratta allora di essere nel quotidiano, nella semplicità del quotidiano, persone che costruiscono cestelli, ecco, persone che costruiscono piccole arche di integrità dentro le quali è possibile far ripartire, ecco, far ripartire un futuro. E nella seconda lettura, che è tratta dalla lettera ai Galati, San Paolo ci dà un'interpretazione alla luce dello Spirito di questo modo di essere disponibile al Signore, di questo essere disponibile al costruire un cestello, dove parla dei frutti dello Spirito e traccia un percorso morale che non è fatto di grandi cose, di grandi gesti, di grandi opere, è fatto di una vita vissuta alla luce dello Spirito e nella quale fioriscono i frutti dello Spirito. Dice San Paolo, dopo aver parlato dei frutti della carne, cioè lui intende di quella parte dell'uomo che si oppone a Dio, che rifiuta Dio, no? E dice i frutti della carne sono tante cose, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni. Ecco, anche qui non occorre fare chissà quale male, commettere chissà quale delitto per essere uomini che vivono secondo la carne. Chissà quante volte magari nella nostra vita ci capita di essere uomini che seminano inimicizie, discordia, gelosia, dissenso, divisione. Fazione, ecco, e invece San Paolo dice: siate persone che vivono secondo lo Spirito. Il frutto dello Spirito, quello che Dio ci chiede di essere, quello che Dio ci chiede di produrre, di far fruttificare, che cos'è? È amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Ecco. Quello che ci dice il Signore, come disse a Noè, costruisci un'arca, costruisci un cestello, il piccolo cestello che noi dobbiamo costruire per far ripartire un'umanità nuova, per opporci, per essere l'arca, no? Che consente all'alleanza di Dio, alla volontà di bene di Dio di continuare a vivere tra gli uomini, ci basta solo questo, essere uomini di magnanimità, di benevolenza, di fedeltà, di mitezza, di dominio di sé. Ecco, in queste settimane che seguono la festa di Pentecoste, che seguono la discesa dello Spirito, chiediamo proprio allo Spirito di far di noi uomini che sanno produrre nel mondo, in mezzo alla realtà piccola, semplice, ordinaria, quotidiana che noi viviamo, saper produrre questi frutti.
È molto, molto bella l'immagine che ha richiamato Marco, l'immagine del cestello. Mi ha fatto pensare tanto al fatto che il Signore chiede anche a noi, come a Noè, di costruire un cestello. Innanzitutto questa immagine, l'immagine dell'arca, mi ha fatto pensare a Maria. A Maria, immagine appunto dell'arca, che con la sua semplicità, il suo nascondimento, il suo dovere quotidiano, ordinario, senza rumore, dove nel Vangelo non si dice praticamente quello che Dio desiderava lei fosse, Maria rese gloria a Dio, no? E semplicemente essendo, accettò di essere ciò che Dio desiderava fosse. E come lui la desiderava, fu semplicemente. Ecco, questa era l'arca che Dio aveva pensato, un'arca fatta di silenzio, di umiltà, di piccolezza, di benevolenza. E allora, quando Marco accennava a questo cestello, un'immagine bellissima, Ecco, ho pensato proprio a questo, come noi possiamo costruire il nostro cestello, no? Come possiamo vivere la nostra quotidianità tessendo questo cestello che salva noi stessi ma anche gli altri, no? E allora ho pensato a una cosa che ho letto qualche giorno fa che mi ha colpito tantissimo e che vi vorrei leggere. È un libro che sto leggendo pian pianino, che sto meditando, ve l'ho forse già accennato, si intitola Colloquio interiore di Suor Maria della Trinità, una clarissa di Gerusalemme. E c'è una prefazione molto bella di Balthasar a questo testo. Ebbene, lei a un certo punto in questa colloquio che ha con Gesù, Gesù le dice una cosa che mi ha colpito veramente tanto, mi ha fatto pensare al famoso cestello. Lui le dice: la più grande carità che voi potete avere gli uni per gli altri non consiste nei regali o nei servizi che potete rendervi, sta nei vostri pensieri. È la carità più importante ed è quella che agisce di più. È necessario che le tue sorelle incontrino in te un pensiero benevolo, che le comprenda e le indovini, che veda la loro bellezza e non si arresti alla loro bruttezza, perché ognuno è un miscuglio vivente di ombre e di luci. Un pensiero benevolo che le aiuti a essere loro stesse davanti agli uomini come davanti a me. Sì, loro stesse come le desidero. Ecco, questo pensiero mi ha fatto veramente riflettere e l'ho collegato direttamente al cestello. Perché? Perché davvero questo cestello è fatto di piccole cose, ma addirittura è fatto di pensieri. Anche il pensiero può costruire questo famoso cestello, cioè anche nel pensiero, in quello che pensiamo, sentiamo, già lì esercitiamo la nostra carità verso gli altri, l'amore, la donazione. Addirittura qui Gesù a questa mistica dice che è importante accogliere l'altro nel pensiero e mi ha fatto veramente riflettere perché quante volte io personalmente mi lascio andare nel pensiero, no? Se non nelle azioni, nel pensiero. Eppure le azioni nascono da quello, dal pensiero. Invece, appunto, questa riflessione mi ha fatto pensare che anche lì esercito la carità nell'accogliere l'altro in un pensiero buono, che le permetta di essere se stesso davanti a se stesso, agli altri, a Dio. È una cosa bellissima. E quindi questo cestello è proprio piccolo, è proprio umile, è fatto di piccole azioni, ma anche di piccoli pensieri, fatti con amore. Ecco, penso che questo sia importante per dire proprio che l'integrità è qualcosa che è chiesta fin nelle profondità, nelle azioni, ma anche nel nostro essere, nei nostri pensieri. E mi viene in mente una cosa che ho letto preparando questo incontro, che non sapevo di Papa Francesco, a proposito appunto del commento, a proposito della lettura su Noè, quando appunto si dice che il Signore si pentì di aver fatto l'uomo e Papa Francesco parla del tema della corruzione e a un certo punto dice appunto che la corruzione è un cancro che logora le nostre vite, no? Però dice anche che ci sono persone di tutte le fedi che danno il buon esempio, che non sono corrotte, e le definisce come fiocchi di neve. E anche in questo caso il fiocco di neve è una cosa piccolissima, ancora più piccola di un cestello, è proprio una cosa che poi col sole si scioglie, no? Però Papa Francesco dice: ma se ci uniamo possiamo diventare una valanga. Anche in questo caso è una piccola cosa che ha una vita breve, un fiocco di neve, ma ha una forza grande, come quella di un cestello in un uragano, in un diluvio, no? Cioè può fare, se fatto con fede, con amore, veramente con uno stile evangelico, può veramente diventare una forza. Ecco, credo che queste riflessioni ci possano aiutare nella nostra vita quotidiana, piccola di tutti i giorni, a credere nel mistero di questa vita quotidiana dove Dio, che Dio ha scelto per manifestarsi, ha scelto proprio queste piccole cose per dire che anche noi anche le nostre vite hanno un valore infinito se appunto vivificate dall'amore, se tutto quello che facciamo lo facciamo con amore e per amore, donando noi stessi.
E penso che con queste considerazioni possiamo terminare il nostro consueto commento alla liturgia della parola, in questo caso della quarta domenica dopo Pentecoste. Salutiamo i nostri amici ascoltatori. Buona domenica da parte di Padre Gianni,
Angela
e Marco.